Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
They wanted to be free. Abbiamo capito che volevano sicurezza, libertà, che volevano essere liberi di condividere i loro destini, volevano vivere in una terra liberi dalla paura, volevano combattere per una nazione e che il loro governo fosse eletto democraticamente. Volevano un governo di tutti, per tutti, fatto da tutti, non perché avevano ascoltato un discorso del presidente. Questo è il governo che cura gli interessi di tutti.
That would look after their interests. So, what we are trying to do.
Così ciò che cerchiamo di fare in Birmania è migliorare la situazione. Il modo migliore di farlo è creare istituzioni democratiche.
La puntata odierna di Radio Amnesty è rivolta alla figura di San Suu Kyi e alle lotte di liberazione dalla dittatura in Birmania. Guidate da questa eccezionale figura di donna che dopo tanti anni di prigionia è stata da poco eletta nel Parlamento della Repubblica di Myanmar. Dalla sua voce abbiamo appena sentito un brano tratto dalla conferenza di Giacarta nel 2011, in occasione di un summit dei paesi asiatici, riferito al movimento giovanile di protesta del 1988.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Birmania divenne una parte importante nel teatro asiatico sudorientale. Dopo successi iniziali, i giapponesi fecero una campagna in Birmania nel 1942 e i britannici furono espulsi dalla maggior parte del territorio. Tuttavia il contrattacco inglese nel luglio 1945 fece tornare il paese in mano britannica, con l'aiuto della Lega per la Libertà delle Persone Antifasciste, guidato da Aung San. Nel 1947 Aung San divenne vicepresidente del Consiglio Esecutivo della Birmania, in un governo transitorio. Tuttavia nel luglio 1947 alcuni rivali politici assassinarono Aung San e parecchi membri politici.
Il 4 gennaio 1948 la nazione si trasformò in una repubblica indipendente, conosciuta come Unione della Birmania, con Sao Shwe Taik come primo presidente. Un U fu il primo a ricoprire l'incarico di primo ministro. Il governo democratico fu destituito nel 62 da un colpo di stato militare condotto dal generale Ne Win. Tra i gruppi d'opposizione alla dittatura militare birmana, il più importante è stato il Partito Comunista di Birmania, che è stato legale solo per 3 anni. Ne Win si dimise e fu proclamata la legge marziale, mentre il generale Sao Maung organizzò un altro colpo di stato.
Le manifestazioni del Movimento per la Democrazia guidate dagli studenti iniziarono l'8 agosto 1988 nell'ex capitale Yangon e si propagarono rapidamente in tutto il paese, ottenendo un grande consenso popolare. Nel giro di 6 settimane le forze di sicurezza avviarono la repressione, provocando 3.000 morti. Migliaia di persone furono imprigionate o sparirono nel nulla. I programmi per le elezioni dell'Assemblea Popolare furono finiti il 31 maggio 1989. Nel 1990 si tennero per la prima volta in 30 anni elezioni libere.
La Lega Nazionale per la Democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi, porta all'Assemblea Costituente 392 membri su un totale di 485, ma il Consiglio di Restaurazione della Legge e dell'Ordine di Stato, spalleggiato dall'esercito, si rifiuta di cedere il potere rovesciando l'Assemblea Popolare e arrestando Aung San Suu Kyi e altri leader della Lega Nazionale Democratica. Successivamente si cambia il nome Birmania in Myanmar. Da allora comincia un periodo molto difficile per Aung San Suu Kyi.
La situazione della Birmania è stata riferita al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per la prima volta nel dicembre 2005 per una consultazione informale. L'ASEAN inoltre ha dichiarato la relativa frustrazione con il governo della Birmania e ha formato il Comitato Interparlamentare per richiamare la mancanza di democrazia nel paese. Nel settembre del 2007 sono cominciate nuove proteste di piazza capeggiate da monaci buddisti, tese a un cambiamento in senso democratico del regime del paese e sfociate in gravi incidenti con vittime.
Con l'acuirsi delle sanzioni internazionali, la giunta militare concesse nel 2008 il referendum costituzionale, che ha dato luogo alla nuova Costituzione, giudicata antidemocratica dai partiti di opposizione, in quanto garantisce alla giunta militare la maggioranza dei seggi al Parlamento ed il diritto di scegliere i nuovi governi. Le nuove elezioni si tennero nel 2010 e furono le prime nel paese dal 1990. Tali elezioni furono definite da tutto il mondo una farsa, dato che il partito della storica eroina della democrazia Aung San Suu Kyi non si presentò.
Infine due parole su Aung San Suu Kyi, figlia del generale Aung San, capo della fazione nazionalista del Partito Comunista della Birmania. Fin da piccola ebbe la possibilità di frequentare le migliori scuole indiane e inglesi. Nel 1972 cominciò a lavorare per le Nazioni Unite. Nel 1988 tornò in Birmania, dove nel frattempo aveva preso il potere il regime militare, al quale si oppose in maniera non violenta e fondò la Lega Nazionale per la Democrazia. Neanche un anno dopo furono commutati gli arresti domiciliari e l'anno successivo vinse il premio Nobel per la pace. Nel 1995 le revocarono gli arresti domiciliari, ma non poté mai lasciare il paese. Nel 2003 tornò agli arresti domiciliari, che durarono fino al 13 novembre 2010, il giorno della sua liberazione.
Ed ora sentiamo gli U2 con Walk On.
E se l'oscurità ci terrà separati? E se la luce del giorno sembrerà essere lontana mille miglia? E se il tuo cuore di vetro si dovesse spezzare? E per un secondo tu ti dovessi girare per guardarti indietro? Sii forte. Continua a camminare, vai avanti. Non possono toglierti ciò che è oramai tuo. Non possono nemmeno sentirlo. Continua per la tua strada, non mollare. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should crack, and for a second you turn back, oh no, be strong, oh, oh, walk on, walk on.
Cuore batte a tempo con il tuo, i miei occhi vedono ciò che tu vedi, il mio ideale è il tuo ideale, e la mia vita è connessa a milioni di universi come la tua. Ogni luccichio di stella deve viaggiare milioni di anni per essere visto da noi, mentre la nostra sensibilità non deve viaggiare affatto per riconoscersi, perché facciamo parte di un unico grande insieme.
Pega ci ha fatto sentire le parole di Yoko Ono scritte in occasione di 64 per su, una campagna internazionale per il 64esimo compleanno di Aung San Suu Kyi.
Intervistiamo ora Anna Violante del coordinamento Estremo Oriente di Amnesty Italia. Circa un mese fa si sono tenute in Myanmar le elezioni suppletive che hanno visto la netta affermazione della Lega Nazionale per la Democrazia, partito di opposizione guidato dalla storica leader Aung San Suu Kyi, e tali elezioni sono il culmine di una serie di positivi cambiamenti avvenuti in Myanmar nell'ultimo anno e mezzo. Cosa è successo in particolare? E si può ragionevolmente pensare che siamo di fronte all'inizio di una nuova era per il paese ormai da decenni oppresso da una sanguinosa dittatura?
Sì, si può dire che siamo all'inizio di una nuova era. Non si può dire quanto questa nuova era abbia un impatto veramente rivoluzionario sulle condizioni di vita della popolazione birmana e sul rispetto dei diritti umani. Cos'è successo? Nel 2010 ci sono state le prime elezioni dopo dal 1990, quando vinse il partito di Aung San Suu Kyi e il Parlamento non entrò mai in vigore a causa della feroce dittatura che imprigionò la maggior parte degli eletti e gli altri dovettero fuggire all'estero. Finalmente, con queste elezioni e le elezioni di un presidente ex militare, si è avuta una graduale apertura democratica, da tenere sempre tra virgolette. Un mese fa, il culmine di questa apertura è avvenuto un mese fa, quando Aung San Suu Kyi, a cui ricordiamo al momento delle elezioni del 2010 era stato impedito di presentarsi, e anzi lei e il suo partito avevano rifiutato di partecipare alle elezioni per due motivi fondamentali: uno è che lei era agli arresti, seppur domiciliari, e secondo perché era sposata con uno straniero e nessuno sposato con uno straniero poteva partecipare alle elezioni. Adesso, col nuovo corso, Aung San Suu Kyi è stata poi liberata e ha potuto partecipare alle elezioni, e per quella piccola zona in cui le elezioni si sono svolte le ha vinte, conquistando al suo partito 43 seggi su 45. Non dimentichiamo che i seggi all'interno del Parlamento sono 664, quindi politicamente al momento rimane una minoranza parlamentare. E la grande svolta è stata nel fatto che questa apertura ha portato i paesi, soprattutto occidentali e anche i paesi dell'Asia, i paesi occidentali che da molti anni avevano un programma di sanzioni nei confronti del Myanmar, non ad annullare le sanzioni ma a sospenderle, aprendo agli investimenti occidentali in Myanmar. La Banca Mondiale ha aperto una sede a Rangoon, così come la Banca Asiatica. Lo scopo di questi uffici aperti a Rangoon è di favorire investimenti che favoriscano le infrastrutture. Bisogna vedere se questo avverrà e come. I settori di investimento dovrebbero essere i trasporti, l'energia e l'agricoltura. Il rischio è che questa apertura e sospensione delle sanzioni invece apra a un investimento sfrenato di tipo liberista e la popolazione abbia poco vantaggio da quello che succede. Politicamente è importantissimo che adesso Aung San Suu Kyi abbia avuto un passaporto e che possa finalmente recarsi all'estero, dove andrà prima in Norvegia e poi in Inghilterra, a cavallo tra la metà di giugno e la fine di giugno. Non dimentichiamo che Aung San Suu Kyi ha vissuto in Inghilterra ed è una figura di fama internazionale, perché ha vinto il premio Nobel per la pace nel 91 e perché è la leader al momento considerata internazionalmente il nuovo Mahatma Gandhi, insomma la più importante leader dell'opposizione non violenta a un governo violento, cioè a quella dittatura militare che in Myanmar comanda da 40 anni.
Quanti sono i prigionieri politici tuttora detenuti e qual è il trattamento che viene loro riservato nelle carceri birmane?
Ecco, questa è la nota dolente. I prigionieri politici sono ancora circa 900, di cui almeno 300 del partito di Aung San Suu Kyi. Le loro condizioni non sono migliorate, a dire il vero. Amnesty International, che ha seguito negli ultimi 15 anni personalmente una serie di prigionieri che sono stati liberati, sta ricostituendo una lista di prigionieri da cominciare a difendere e da continuare a difendere, speriamo per poco, se saranno liberati. Un prigioniero di cui ci occupiamo e di cui si può seguire, si può firmare l'appello sul sito di Amnesty International è Khun Karyo. Khun Karyo è un ragazzo che per essersi opposto con la non violenza, un prigioniero di coscienza del popolo Karenni, che è un popolo che vive, una minoranza etnica che vive al confine con la Thailandia nel diciamo sud-est del paese. Con Karyo è stato arrestato con altri due compagni, i quali hanno beneficiato dell'amnistia di gennaio che ha liberato la maggior parte dei prigionieri, soprattutto i prigionieri storici delle manifestazioni del 1988 e del 2007, e lui è rimasto in prigione, e quindi invito tutti a firmare l'appello sul sito di Amnesty International per Khun Karyo.
Qual è la situazione per le minoranze etniche nel paese?
La situazione per le minoranze etniche non è completamente rosea. Diciamo che il presidente Thein Sein, che pur essendo un militare si sta dimostrando aperto a un graduale e lento cambiamento, sta cercando di portare avanti degli accordi con le minoranze etniche e Aung San Suu Kyi, dal canto suo, punta alla costituzione di un esercito di uno Stato federale in cui le minoranze etniche abbiano un regime di maggiore autonomia. non dimentichiamo che fu proprio il padre di Aung San Suu Kyi, prima di essere ucciso, che in una grande conferenza chiamata la conferenza di Panlong, insieme a 135 gruppi etnici, aveva promosso e promesso l'autonomia delle minoranze etniche, poi congelata durante gli anni sia del governo democratico fino al 1962 che dalla dittatura dal 1962 in poi. Molte minoranze etniche importanti avevano stipulato un accordo di cessate il fuoco con la dittatura per molti anni, ma ahimè la più importante di loro, che è la minoranza Kachin del nord-est del paese, da giugno ha riaperto le ostilità. Adesso Thein Sein cerca di stipulare degli accordi. La conseguenza maggiore di questa guerra perenne con le minoranze etniche è le centinaia di migliaia di sfollati che attraverso migrazioni interne e rifugiati in Cina e in Thailandia sono costretti a lasciare le loro case, che vengono devastate dall'esercito.
Grazie Anna per il tuo contributo, e ora ascoltiamo la canzone di Giorgio Gaber, La libertà.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Una forma molto insidiosa di paura è quella che si maschera come buonsenso o addirittura saggezza, condannando come sciocchi, inconsulti, insignificanti o velleitari i piccoli atti di coraggio quotidiani che contribuiscono a salvaguardare la stima per se stessi e la dignità umana.
Gioia ci ha fatto appena ascoltare le parole della leader birmana Aung San Suu Kyi. Ed ora passiamo ai consigli. Lettere dalla Birmania è comparso nel 96 col titolo The Voice of Hope ed è un volume contenente le interviste fatte dal giornalista e scrittore americano Alan Clements ad Aung San Suu Kyi e ad alcuni suoi collaboratori. Da queste interviste emergono le tradizioni, la cultura e la religione birmana. Il pavone e i generali è un libro che ci presenta un intreccio di vicende attraverso le quali scorre la storia politica e sociale della Birmania del dopoguerra sino ad oggi, la brutalità e la repressione di questa dittatura di fronte alla quale molti governi ancora oggi chiudono gli occhi. Ed infine Liberi dalla paura è una raccolta di scritti di Aung San Suu Kyi, il ritratto di un personaggio straordinario, guida elettiva di un periodo del terzo mondo nel difficile cammino verso la libertà e l'autodeterminazione.
Inoltre vi consigliamo il film di Luc Besson, intitolato The Lady. E infine, per chi volesse approfondire l'argomento, vi consigliamo di visitare tre siti: www.birmaniademocratica.org, www.burmacampaign.org.uk e www.freeburma.org. E ora passiamo alle buone notizie. Elnur Majidi, in Azerbaigian, attivista dell'opposizione e prigioniero di coscienza adottato da Amnesty International, è stato rimesso in libertà il 15 maggio 2012, con quasi un anno di anticipo sulla fine della condanna. Il 23 marzo 2012, la terza corte federale della regione di San Paolo, in Brasile, ha sospeso l'ordinanza di espulsione della comunità Langeira Nanderu dai terreni ancestrali di Santo Antonio de Nova Esperanza. In Siria, Abdullah Al-Khalil, noto avvocato difensore di prigionieri politici e di coscienza, prigioniero di coscienza a sua volta, è stato rimesso in libertà il 28 marzo 2012. In Turchia, Alilsa Dauda, sostenitore dei diritti dell'obiezione di coscienza e già a sua volta obiettore di coscienza al servizio militare, è stato rilasciato il 13 aprile 2012 al termine di un'intensa mobilitazione di Amnesty International.
Cercasi attivisti!
Vi rinnoviamo l'invito a partecipare alle nostre attività. Se siete interessati venite a trovarci il lunedì alle ore 21:30 in piazza Mariotti 1, vicino al conservatorio. L'ultima canzone che ascolteremo è O che sarà di Chico Buarchi, cantata qui insieme a Milton Nascimento. Durante gli anni della dittatura alcune sue canzoni furono censurate, ma lui stesso si rifugiò per un breve periodo in Italia.
Que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestir? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, e nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo.
Ciao Molly, come stai?
Oh, terribile mal di testa.
Prendi Amnesty Molly, vedrai che ti passa.
Ehi, guarda, Molly, l'attivismo che non molla, wow!
Musica per attivismo Nice Guys Iena, un salto nel verde della savana. Leggi i 30 volumi della storia della musica attiva. Rap, reggae, folk, pop, taranta, rock, metal e chi più ne ha ne metta. Gratis col primo volume La chitarra magica di Marco Nicolosi.
Ciao Gioia, stai provando con Danagol la rete che fa sempre segno col tuo corpo? Sì Giorgia, ci ho provato, mi sono alleggerita di tanti pensierini. E tu scila quando usi Danagol? Mi vergogno a dirlo, ma lo uso tutte le sere prima della puntata.
No! Ciao, alla prossima.